Buongiorno e bentrovato anche a Davide Giacalone, eccoti.
Buongiorno, buongiorno, buon sabato.
Anche questa mattina, Davide, partiamo dagli sviluppi della guerra in Ucraina, dalla prima pagina del Corriere della Sera in edicola. Questa mattina Putin ora minaccia gli Stati Uniti. Il presidente americano Joe Biden ha parlato di altre armi da inviare in Ucraina. La replica di Mosca: basta, altrimenti reagiremo.
Altrimenti reagiremo. A Mosca hanno cominciato a arrestare i generali, gli alti comandi militari, alcuni come per esempio Shoigu, che insomma era presentato all'Occidente come il capo delle forze armate. Già questo sta male. La verità è che è andato tutto storto. I russi hanno compiuto un'azione criminale, messo in atto un massacro senza fine, ma non riescono a cavare un ragno dal buco, compreso poi l'umiliante affondamento dell'ammiraglia nel Mar Nero. Quello che adesso è rischiosissimo è la disperazione russa, è la disperazione di Putin. Questo oggi è il rischio più alto. Perché? Perché si avvicina il 9 maggio. Il 9 maggio ha annunciato che sarebbe stata la fine con la vittoria. L'obiettivo iniziale di prendersi l'Ucraina è fuori dalla portata millenaria della Russia, però il Donbass, diciamo così, dovrebbero essere stati nelle condizioni di prenderlo, le province russofone dovevano essere nelle condizioni di riuscire a occuparle, non ci sono riusciti fin qui, che da questo punto di vista spiega il perché si continua, anzi si accelera la fornitura di sistemi di difesa, alias armi, agli ucraini, perché l'incredibile all'inizio comincia a essere possibile, e cioè che i russi perdano anche sul campo, dove la sproporzione di popolazione, di armi, è enorme, ma è rispetto agli ucraini. Ma è enorme anche la sproporzione di motivazione, cioè ai russi, ai ragazzi russi che hanno in più di 20.000 ci hanno perso la vita, non gliene importa un fico secco di quello che stanno facendo, al contrario ovviamente della popolazione civile, ragazzi, ragazze, anziani, anziane, ucraini, cui interessa moltissimo, moltissimo che il loro paese rimanga libero e non invaso.
Davide, restiamo in qualche modo sul tema guerra, parliamo di processi che si stanno in qualche modo accelerando a causa dell'aggressività russa, processi che prevedono l'ingresso di nuovi paesi nella NATO, nello specifico parliamo di Svezia e Finlandia, se ne parla della Svezia nelle pagine interne del Corriere della Sera. Svezia ha una svolta come 30 anni fa, l'adesione alla NATO è ormai nei fatti, mentre per quanto riguarda la Finlandia se ne parla sulla prima della Stampa, Helsinki e la NATO, patto di libertà.
Sono due paesi, l'abbiamo ricordato in questi giorni, che dalla 49 sono non allineati, nel senso di non fanno parte di nessuna delle due alleanze difensive, quindi sono neutrali, ma lo erano già prima, cioè nel senso che neutrali rispetto alle due alleanze post seconda guerra mondiale, insomma hanno provato a esserlo anche prima, quindi diciamo paesi a vocazione neutrale. Ma dove la spinta della lesione alla NATO non è una richiesta degli americani che vogliono comandare, degli europei che vogliono... l'opinione pubblica. Cioè, nei paesi a tradizione neutralista è l'opinione pubblica che maggioritaria spinge sui propri governi dicendo ci sbrighiamo ad entrare nella NATO. Perché? Ma perché la minaccia russa non è un elemento di letteratura. Accendono la televisione e lo vedono. E siccome uno, diciamo così, non è che deve, tutti diciamo, hanno frequentato gli studi di geostrategia, ma il telecomando ce l'hanno tutti. Accendono la televisione, vedono cosa succede in Ucraina, sbrighiamoci a entrare nella NATO. È pazzesco. Cioè l'errore, la catastrofe che sta creando Putin è tale da indebolire il suo stesso paese. Lo ricorda molto correttamente credo Carl Bildt, che è stato capo del governo svedese e ministro degli esteri, che dice al Corriere della Sera: la Russia sarà indebolita dalle azioni di Putin e pertanto solo dopo che lui potrà, di lui potrà esserci una relazione stabile. Ma è inevitabile, la classe, se c'è qualcosa che è rimasto di classe dirigente russa, e vedo che la necessità di arrestare e ricoverare i vertici militari dimostra che c'è qualche cosa che non torna in Russia, ma se c'è rimasto qualcosa che ha a che vedere con la classe dirigente, si sbrighino a far fuori Putin, perché il danno alla Russia sarà di, diciamo, durerà assai nel tempo e sarà devastante.
Il sabato di Pasqua, ieri i riti della Pasqua con la Via Crucis del Santo Padre, la ritroviamo sulle prime pagine, su molte prime pagine in edicola quest'oggi, il Sole 24 Ore ad esempio, il Messaggero, con questa foto che grosso modo è la stessa. Papa Francesco, dove c'è l'odio deve fiorire la concordia, a proposito del conflitto in Ucraina, questo su Sole 24 Ore. Via Crucis, due donne oltre il conflitto, questo sul Messaggero, perché per arrivare ad una stazione a portare la croce sono state due donne, Irina, una donna ucraina, e Albina, una donna russa, che a vedere dalle foto si somigliano anche tantissimo, sembrano davvero sorelle, e non a caso insomma sono state scelte per questo momento estremamente simbolico.
Non c'è alcun dubbio, del resto Rus, da cui Russia, nasce a Kiev, si somigliano, al di là del fatto che siamo tutti, diciamo, esseri umani e con lo stesso DNA e variazioni marginali, però voglio dire, si somigliano anche perché sono figlie della stessa storia. Allora il pontefice sulla questione ucraina ha avuto molto coraggio nello schierarsi, perché quando ha detto che gli ucraini hanno diritto di difendersi, del resto lo stesso pontefice che spiegò che se qualcuno insulta mia madre gli do un pugno, se qualcuno me la violenta o me la ammazza mi immagino che sia proporzionale, ma però hanno ieri scelto di far portare la croce per quella stazione alle due donne, e dall'Ucraina hanno avuto da ridire. Ecco, su questo punto io credo che dall'Ucraina sbaglino ad avere qualche cosa da ridire. Alla Via Crucis il pontefice la croce la fa portare a chi gli pare.
Allora Davide, torniamo sul tema energia. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato di diverse tappe del Premier Draghi e anche e soprattutto del Ministro degli Esteri Di Maio in diversi paesi del sud del Mediterraneo, ma non solo, per trovare energia che non provenga, e anche fonti che non provengano dalla Russia. Siamo nelle pagine interne del Corriere. La missione di Draghi in Africa, tappe in Angola e in Congo, l'obiettivo è di trovare 5 miliardi di metri cubi in più di gas entro l'anno. Il Premier la prossima settimana sarà in viaggio insieme al Ministro Cingolani e insieme ancora una volta a Claudio Descalzi, che è l'amministratore delegato di Eni.
Ecco, infatti io direi che anche e soprattutto l'Eni si è messo a girare per i paesi dove si può trovare gas. Beh, il loro mestiere, ci mancherebbe, però hanno anche cultura e intelligence, sottolineo intelligence perché è tutt'altro che secondario, per poter fare queste cose. E però su tutta questa materia c'è un'abbondante confusione, perché primo, il primo interesse comunque in condizioni di normalità di un paese, e specificamente in questo caso del nostro paese, è diversificare le fonti, cioè non avere una dipendenza significativa e quindi critica da una determinata fonte di gas. Poi è possibile diversificare anche le fonti di energia in generale. La seconda questione è quella che ho visto che qualcuno già ha cominciato a sollevare, ma sbaglia proprio alla grande. Dice, ma come? Non compriamo il gas russo perché è una dittatura e andiamo a prendere quello egiziano, come se l'Egitto fosse, diciamo, il paese di Voltaire, e come se non avessimo elementi purtroppo anche di frizione con l'Egitto. È un'impostazione completamente sbagliata. Il tema non è che io compro il gas, ma qualsiasi altra cosa, allora se la mettiamo su questo piano, no? Anche le mutande, solo da chi ha la patente di democratico vero e di paese libero. Poi vorrei sapere chi è che la rilascia quel genere di patente. Il tema è che io devo asfissiare, devo bloccare, devo sconfiggere il paese che ha attaccato l'ordine internazionale, la Russia. Nel fare questo non è che a tutti gli altri cui mi rivolgo sono automaticamente miei fratelli, a parte diciamo questione cristiana, ma insomma diciamo così, miei tutti uguali, assolutamente no. E poi tra l'altro, se trovate qualche democrazia voltariana che vende gas, fateci un fischio. L'unica che conosco vera saremmo noi stessi italiani, ma mi ricordo anche che qualcuno non voleva più estrarre il gas dall'Adriatico, quindi cerchiamo di porre un limite anche alla superficialità. Noi compriamo gas da chi ce lo vende senza dover sofisticare su quali sono le sue caratteristiche. Non lo compriamo, non lo compreremo più dalla Russia, perché la Russia paga l'avere attaccato l'ordine internazionale, che è ben diverso da quello che può essere imputato ad altri.
Parliamo di emergenza rifiuti, Davide, lo facciamo andando nelle pagine interne del Messaggero, titola così: rifiuti, l'occasione persa, cedute all'estero 581.000 tonnellate di scarti all'anno, chi li riceve li trasforma in elettricità.
Esatto, noi stiamo cercando gas in tutto il mondo per cercare di, diciamo, sopperire alla crisi aperta dalla guerra, ci riusciremo. Nel frattempo noi paghiamo, cioè mettiamo i soldi nostri del contribuente per prendere la spazzatura, portarla fuori, e paghiamo quindi quello, paghiamo il trasporto, tra l'altro molto inquinante, paghiamo chi smaltisce quella spazzatura, chi la smaltisce, chi la utilizza, ne trae energia. Ups. Paese di deficienti, voglio dire, uno dice: ma come hai fatto a fare una cosa simile? E boh, no, ci sono riuscito facilmente. Perché? Perché un po' i giornali, un po' l'opinione pubblica, perché siamo responsabili anche come cittadini, come elettori, siamo andati tranquillamente appresso a quello che era no impianto inceneritore, quell'altro era no termolarizzatori, il terzo era no triv nell'Adriatico, poi c'era no TAP per il gas. E non qua e non là, noi riusciamo a pagare perché altri producano l'energia che ci stiamo spezzando le reni per andare in giro a pagare per avere il gas. Questo no, perché al prossimo comitato no qualche cosa, uno magari cerchiamo di informarci prima di dire: ma la cosa non mi riguarda, perché sì, ti riguarda, e come? Perché paghiamo noi.
Davide, c'è un argomento grosso, importantissimo, che è la crisi energetica, che è entrato nelle nostre vite. Nelle nostre vite lo trattiamo nel modo estremamente colloquiale e semplice. Quindi immaginate di essere su un tram e le sciure, ma potrebbero anche essere il signor Augusto e la signora Cesira, che parlano tra di loro del caldo che sta arrivando, è arrivato, e dell'estate e dei condizionatori, che sembra ormai essere l'argomento clou, insomma, per gli italiani. Siamo sulla prima della stampa. Pace vale più del condizionatore per due italiani su tre. Il sondaggio, due punti: boom di pessimisti sull'economia, l'80% teme la crisi energetica. Di cosa si tratta?
Ma voglio dire, si tratta, diciamo, di una semplificazione introdotta nel linguaggio dal Presidente del Consiglio Draghi, che aveva detto, diciamo, ma poi alla fine, diciamo, che facciamo? Il condizionatore è più importante della pace. E gli italiani rispondono in larghissima parte: ma come è giusto che sia? Ma quando mai? Ovviamente è più importante la pace del condizionatore. Siamo pronti a pagare un prezzo, tanto lo paghiamo comunque, anche se non sei pronto, alla necessità di far fronte a questa situazione. È diffuso un certo ragionevole pessimismo, però ricordiamoci che noi questa settimana sono arrivati i primi 21 miliardi del Next Generation EU, abbiamo un boom del turismo che, grazie al cielo, si sta riproducendo, cioè accanto a una visione, e durante la guerra voglio vedercela chi è che riesce ad avere una visione rosea, però occhio, perché a rimboccarsi le maniche e a lavorare, questo è un paese che ha tutte le condizioni per poter crescere, quindi è ragionevole essere preoccupati, non è ragionevole arrendersi.
Allora, un minuto, Davide, prima di andare in pubblicità, parliamo di morti sul lavoro. Ce ne sono stati 4 in poche ore, pagine interne del Corriere: Cesena, Trento, Sassari e Brescia. A Torino un 16enne è stato schiacciato da un muletto, incidente domestico. Le storie sono di Sander, che aveva 39 anni, di origine albanese, faceva ristrutturazione, è stato travolto dalle macerie di un solaio. Giuseppe, 58 anni, lavorava in una società di autotrasporti, colpito dai cassonetti dei rifiuti che scaricava. Salvatore invece aveva 23 anni, muratore in un'impresa di costruzione, schiacciato da un ponteggio.
Allora, naturalmente esiste la fatalità, esiste l'incuria e il non rispetto delle norme di sicurezza, che è una gravissima responsabilità del datore di lavoro. L'idea che il non rispetto delle norme di sicurezza aumenti la produttività, quindi ci si guadagna di più, diciamo così, chiudendo un occhio sulla sicurezza, è proprio sbagliatissimo, perché invece è un elemento disfunzionale. Dove ci sono elementi disfunzionali la produttività non cresce, no? Quindi tranquilli, bisogna fare il contrario, naturalmente, purché le norme siano ragionevoli. Ma c'è anche, pesa purtroppo in questa strage, pesa anche il fatto che alcune cose si riprendono con una velocità forse un po' esagerata, diciamo così, un po' artificiale. Prendi per esempio il campo dell'edilizia, dove questo rincorso di bonus ha creato anche una bolla. E altri casi invece dove oggi, per esempio, sulla prima pagina del Corriere del Sole 24 Ore trovate fiere in forte ripresa, allestitori travolti dal boom della domanda. Sì, perché molte cose si riprendono molto in fretta e tu non hai il personale. L'addestramento del personale è fondamentale. Questo, ricordiamocelo, lo si fa anche quando, anzi, lo si fa prevalentemente quando uno il lavoro non ce l'ha, non quando ci deve andare.
Davide, cambiamo nuovamente argomento. Purtroppo torniamo a parlare di scontri, di quanto sta accadendo nelle ultime ore a Gerusalemme. Lo facciamo andando nelle pagine interne della Stampa. Il fantasma della terza intifada, scontri davanti alle moschee a Gerusalemme, 150 palestinesi feriti e 400 arresti. Da un mese gli attentati in Israele e la caccia ai terroristi hanno già portato a 44 vittime.
Sì, da un mese si susseguono questi scontri, ma da anni si susseguono quasi quotidianamente. Noi facciamo fatica anche solo a immaginare una cosa simile. Attacchi terroristici sul territorio di Israele. Israele è una democrazia accerchiata da terroristi, il cui Parlamento ha un partito di palestinesi. Fra i cui cittadini ci sono i palestinesi, con uguali, totalmente uguali diritti, ci mancherebbe altro, rispetto agli altri abitanti in Israele, è chiaro questo, ma fuori da quei confini ci sono organizzazioni terroristiche che continuano a colpire, e l'obiettivo ogni anno puntualmente è utilizzare le ricorrenze religiose per mettere sugli scontri, perché questo si avviene nella cosiddetta, anzi non cosiddetta, nella spianata delle moschee, che è impressionante anche solo a pensarci, è esattamente il muro del pianto, ma dall'altra parte del muro lì c'è la spianata delle moschee, quindi la convivenza fra le fedi a Gerusalemme è totale, fisica, proprio in uno spazio, è spalla a spalla. E però queste cose capitano solo quando vengono organizzate, e certamente non dalla polizia israeliana.
Davide, la prima pagina del giornale, c'è un'intervista con una foto, direi, di repertorio di Silvio Berlusconi. L'imperialismo cinese minaccia la nostra libertà, appunto l'intervista, e poi questa notizia, molti se ne saranno accorti. Ieri incubo bancomat in tilt, caos prima delle multe, POS a fuoriuso in tutta Italia per mezz'ora, lunghe file nei supermercati e nei negozi, POS in tilt, è successo ieri mattina. Il tutto perché, correggimi se sbaglio, molti negozianti non hanno digerito l'entrata in vigore il prossimo 30 giugno delle multe per chi non ha appunto il POS, per chi non accetta le carte.
Lei non sbaglia mai, però non possiamo, diciamo, lasciare così solitaria e appesa per aria la straordinaria perfidia di foto, probabilmente di repertorio.
È di repertorio, Davide.
Ma non ne ho alcun dubbio. Negli ultimi anni il repertorio, per la verità, è sempre lo stesso, ma comunque voglio dire, si apprezzi la perfidia mattutina della signora Sala, passiamo al POS per pagare il prezzo. Attenzione, noi nelle settimane passate abbiamo scontato il crollo di reti importanti. Trenitalia è stata, le biglietterie sono state fuori uso per 15 giorni. All'inizio avevano anche provato a dire, ma forse è un attacco russo, sì, buonanotte, e 15 giorni, poi sono andati giù i siti di Sogei, Agenzia delle Entrate, eccetera, ne abbiamo parlato, quindi non sto a rifare l'elenco. Ieri è un po' diverso, nel senso che sembrerebbe non essere la rete, ma il servizio ad avere collassato. Ora, il tema della sicurezza delle reti e dei servizi telematici è un tema ovviamente che ha a che vedere con la nostra vita normale, civile, per andare al supermercato o andare semplicemente a prendere un caffè. E però attenzione, perché ne va anche della sicurezza di un paese, forse lì una qualche maggiore diciamo, cura non guasterebbe.
Davide, abbiamo 60 secondi, ma ti chiedo un commento. Siccome si avvicina il 25 aprile, c'è una nuova polemica, tu direi che novità, che coinvolge l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia. Dicono: siamo con l'Ucraina, però c'è una lite, così scrive la Repubblica, sulle bandiere della NATO al corteo del 25 aprile. Tra l'altro, insomma, bandiere della NATO non tutti se la ricordano. Il presidente Pagliarulo dice: noi non siamo mai stati equidistanti, però, dice il presidente dell'ANPI, la nostra resistenza non è uguale a quella di Kiev. Allora, c'è qualcuno che quindi voleva portare le bandiere della NATO al corteo e qualcun altro,
sì,
che non vuole.
Sì, come diciamo, anche lei oggi, diciamo, sul filone Marzullo si è fatto una domanda e si è dato una risposta, nel senso, sono polemiche nuove, ma si fanno ogni anno uguali. L'anno scorso, due anni fa, c'erano le cose perché la bandiera di Israele, perché c'era durante la guerra partigiana la brigata ebraica, ignoranti, diciamo, cioè, veramente l'ignoranza dovrebbe avere un limite. Quindi la bandiera di Israele, la bandiera dei combattenti della resistenza italiana con la brigata ebraica, chiaro? La guerra di liberazione fu fatta dai partigiani, quindi ovviamente partigiani italiani e della brigata ebraica, ma fu fatta avendo degli alleati. Gli alleati erano gli anglo-americani, quello che poi è diventata la NATO. Quindi è ovvio che se io dico che la resistenza italiana non è uguale alla resistenza ucraina, sì, allora se non è uguale neanche a quella ungherese che era contemporanea, non è uguale a quella francese che era contemporanea, eccetera. Perché? Perché due cose non sono mai uguali. Ma la resistenza contro l'invasore, oltre a canticchiarla bella ciao, almeno sentite le parole, la resistenza contro l'invasore è esattamente la stessa identica condizione. E in quanto presidente dell'ANPI, che va in giro a dire noi siamo pacifisti, c'è un limite anche al senso dell'ironia, nel senso che sono combattenti, quelli veri, non lui ha combattuto contro le zanzare, ma quelli veri sono combattenti, sono uomini e donne che hanno combattuto in armi. Siamo tutti per la pace, nel senso che si conservi la condizione di pace, ma che i partigiani fossero pacifisti, guarda, ma neanche in uno sketch comico.
Davide, ci lasciamo così per oggi, grazie per la rassegna stampa e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, buona revisione a tutti.
Si apre il weekend di Pasqua, tanti di noi che magari non si sono organizzati per uno o per un altro motivo e magari vogliono organizzare una gita, vedere un castello, un piccolo borgo, insomma, da fare anche all'ultimo minuto.
Infatti potete organizzarvi grazie ai consigli che ci facciamo dare dal FAI, il Fondo Ambiente, e da Silvia Cavallero. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Eccoci qui. Allora, consigli per una gita, un picnic, qualcosa da fare in giornata. Vogliamo girare un po' tutta Italia, però io vorrei partire da casa sua e ho una domanda, perché io so che lei è manager del Castello della Manta. Siamo in provincia di Cuneo, è corretto?
È corretto, esatto.
Ma lei vive nel castello?
Non vivo nel castello, ma lo vivo molto, quindi è quasi viverci.
Ah, che bello. Ci parli del Castello della Manta, poi ci dà qualche altra indicazione. Sarà aperto in questi giorni?
Sarà aperto, anzi non chiudiamo fino al 25 aprile. E proprio per ospitare, per poter avere i visitatori che vengono a fare un'esperienza di relax, di tempo libero, di visita, di scoperta, di momenti di osservazione nello stesso tempo di gioco, perché effettivamente abbiamo proposte per famiglie, per bambini e soprattutto a Pasquetta con la classica caccia alle uova, con i laboratori, con le animazioni, ma abbiamo anche tante attività che sono legate proprio all'osservazione, alla scoperta di un castello che è straordinario, perché ha degli affreschi del 400 che ti fanno veramente fare wow.
Ecco, oltre al Castello della Manta, quale altro posto ci consiglia da poter godere in questi giorni di festa? Anche quale tipo di esperienza, no? Perché mi sembra di percepire che negli ultimi anni soprattutto vadano tantissimo di moda le esperienze, quindi qualcosa da vivere a 360 gradi.
Veramente, si può viaggiare l'Italia scoprendo splendidi posti, splendidi luoghi e ovviamente i beni del FAI che offrono proposte differenti. Vi porto ad Assisi, dove al Bosco di San Francesco si potrà fare una caccia al tesoro botanica e al mezzogiorno e mezza di Pasquetta si danzerà per festeggiare la primavera. D'altra parte sappiamo che sono due primavere che non abbiamo potuto vivere con la Pasqua e la Pasquetta in giro, quindi è veramente un ritornare a festeggiare questa splendida stagione. Ci spostiamo a Tivoli, dove abbiamo Villa Gregoriana con il suo percorso in questa gola con l'agnene che scompare nelle rocce facendo una cascata stupenda. Anche qui in diversi punti giochi, attività, assaggi, degustazioni, oppure all'Abbazia di Cerrate, qui siamo a Lecce in Puglia, e anche in questo caso si andrà a caccia delle uova del Massaro, tra gli ulivi, le macine, si potranno gustare quei sapori straordinari. Oppure se facciamo un giro, non lo so, andiamo in Sicilia alla Colinvetra con gli speleologi a scoprire l'ipogeo all'interno della Valle dei Templi, dove c'è il nostro bene che è il Giardino della Colinvetra. Ritorno in Sardegna, dove alle saline di Cagliari è possibile per i bambini fare un memory gigante, fare un tour col trenino, arrampicarsi sulle montagne di sale. Ce ne sono tanti altri, ma era per darvi un'idea.
Per fare un po' un viaggio partendo da nord, arrivando verso sud delle isole. Adesso dico la banalità, però
no, sta per dire l'Italia è tutta bella.
No, però
l'Italia è tutta bella.
È bello ricordarselo. Poi non so, forse questa pandemia ci ha reso un po' pigri, quindi ad alcuni di noi che ci propongono di fare una gita, insomma, un piccolo viaggetto, spesso rispondiamo ma no, voglio stare a casa, però è bene approfittarne per tanti di noi che poi magari lavorano tutto l'anno, anche un solo giorno visitare uno di questi posti pazzeschi. Tra l'altro è interessante la questione dell'esperienza, perché anche il FAI, riaprendo tantissimi luoghi che normalmente non sono accessibili, crea anche questo, crea non solo delle visite ma delle esperienze, è così?
È così, ma d'altra parte cosa ci si ricorda? Ci si ricorda una bella esperienza, ci si ricorda qualcosa fatto in allegria, in sintonia, in armonia, o comunque aver scoperto qualcosa che non si conosceva. Quindi in realtà è l'esperienza che ti porti dietro anche conoscendo, perché diventano anche occasioni per conoscere. È un modo per mettere insieme la conoscenza, il racconto, la narrazione e quel tempo libero, quel relax che noi desideriamo che diventi una bella esperienza. Sono d'accordo.
Bene, bene. L'Italia è bella tutta. Facciamo l'experience, perché adesso va detta così, l'experience. L'importante, Silvia, è che quando io arrivo a destinazione ci sia il parcheggio, perché sennò l'experience inizia a diventare quella, trovare da mettere giù la macchina, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza, come possono essere più che Pasqua, Pasquetta, insomma. Bene, grazie per questi consigli per una gita, un picnic o due passi fuori porta. Silvia Cavallero, andate a dare un'occhiata sul sito del FAI, troverete magari qualche idea. Buona giornata e buona Pasqua. Non la sentiamo, la vediamo però
grazie.
Collegata in video, grazie.
Grazie.
Abbiamo...
Eccola, grazie mille.
Grazie anche a voi.
Iniziamo ad avvicinarci al lato, come posso dire, un pochino più profano, quello più dolce, zuccheroso, quello che caria i denti, che alza un po' il colesterolo, quelle cose lì.
I chili in più,
esatto. Quello che ha a che fare con il lato dolce delle feste, quindi uova di Pasqua, uova di cioccolato, ma anche colombe, con tutte le tendenze, anche un po' particolari, a volte estreme, ci fanno storcere il naso, però sono esperimenti che vanno fatti. Chiediamo qualche consiglio al pastry chef Leonardo Di Carlo, già campione del mondo di pasticceria al SIGEP, il Salone Internazionale di Gelateria e Pasticceria, nel 2004. Buongiorno Leonardo e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie di avermi invitato. Io farò fatica a sentirvi perché vi sento solo normale, non ho l'audio alto, ma insomma spero che
funzionerà
voi tutti
tutto.
La sentiamo
molto bene. Allora, le nuove tendenze. Partiamo dalle uova di Pasqua, quelle che si fanno magari fare in pasticceria artigianali. Quali possono essere quelle più particolari da comprare?
Allora, partiamo per i più nostalgici, perché è fondamentale partire anche da chi ama le cose un po' classiche, leggermente rinnovate. Un leggermente rinnovato è un cioccolato fondente extra, 72% esterno, con all'interno del muesli, così pensano tutti che dimagriscono, e poi uno strato sottile di altro fondente a 66%. Cosa vuol dire? Quando io mangerò questo uovo di Pasqua leggermente con una parte croccante all'interno, ho questa sensazione di leggerezza che è dato dal muesli, oppure anche da un riso soffiato leggermente caramellato, oppure dalle nocciole. che è buonissimo da fare e vi assicuro che piace anche ai più piccini. L'importante è non esagerare con una quantità importante di cacao, cioè appunto io ho detto 72 esterno e 66 fuori. Questo vuol dire che otteniamo un uovo di Pasqua fondente al 68%. Ecco. Invece per i più golosi come me, io amo per esempio anche il cremino classico, sapete il cremino che è fatto da due gianduia, sempre alla nocciola, perciò in questo caso è uovo ricoperto al latte, perciò esternamente con del cioccolato al latte, all'interno delle nocciole caramellate leggermente salate e poi uno strato sottile di gianduia alla nocciola.
Mamma mia.
E
qui, che se ce lo racconta così è anche un po' difficile proseguire la trasmissione senza sentire una leggera fame. Ma andando invece sul versante un po' più della stravaganza, diciamo che ogni anno ci sono delle tendenze un po' particolari, quelle che appunto prima citava Barbara, che a primo acchitto ci possono un po' lasciare interdetti, poi una volta che li proviamo invece ci convincono al 100%. Che tipo di tendenza c'è in questo senso?
Ma allora oggi la tendenza è anche oltre, perché io dico sempre, no, scusatemi, io sono un po' diciamo non restio alle tendenze, mi piacciono però non esagerare. Faccio l'esempio anche di andare al ristorante, no? Mangiare un buon piatto di pasta al pomodoro è molto più difficile che mangiare un piatto rivisitato e stravolto. E parlo adesso delle colombe, visto che prendo la palla al balzo, no? Cioè mangiare una colomba classica è molto difficile, nel senso buona, se ne trovano, ma ottime, si fanno un po' più fatica. Vogliamo fare una colomba stravagante? Allora, quest'anno per la maggiore il pistacchio è strarichiesto ovunque dovunque. Possiamo farlo in due versioni, o con la pasta della colomba con del pistacchio all'interno, oppure fatto a farcire con una crema al pistacchio la mia colomba, magari leggermente agrumata, perché sta bene l'agrume col pistacchio, poi insomma il pistacchio se poi lo utilizzare ancora meglio quello di Sicilia, perciò se fosse ancora meglio ancora quello di Bronte. Un'altra colomba un po' fuori dagli schemi, senza andare oltre, con albicocche e fragoline candite e sopra una crema di fragole candite cremosa, ricoperta di cioccolato bianco, e qui si apre un mondo fantastico, ve lo assicuro, perché l'ho fatta nei miei corsi e la gente
impazziva.
Del settore rimane molto colpita.
Lo racconta,
sapete,
tra l'altro Leonardo,
con la semplicità è molto più difficile.
Leonardo, tra l'altro, lo racconta con questa voce e con questo modo di parlare che sembra una favola, no? Io sono entrata in questa colomba con le albicocche e le fragoline. Le dico solo questo. Quindi.
Però ecco, è bello.
Ma bisogna
perché
far sognare le persone. Oggi abbiamo bisogno di sognare tutti, no? E se non riusciamo a raccontarle e a farle veramente, a trasmetterle, è fondamentale questa cosa qui, è fondamentale,
E se non lo facciamo poi con i dolci, Leonardo, insomma, che ci danno almeno ci fanno passare una giornata in allegria. Bello comunque parlare di colomba che si può farcire con qualsiasi cosa, nei limiti insomma del
certo.
possibile, e comunque diventa un dolce per Pasqua classico, ma comunque buono, perché no, anche diverso, dipende dalla farcitura. Leonardo Di Carlo, pastry chef, grazie per essere stato insieme a noi, buona Pasqua anche a te.
Grazie a voi e buona Pasqua a tutti i radioascoltatori.
Allora, adesso raccontiamo una storia. Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso, cause naturali, certifica il medico. La figlia però non ci crede, si rivolge a un ex PM per cercare che cosa? Cosa cercano le vittime dei reati? Si chiede l'autore del libro. La vendetta, la punizione dei colpevoli o forse c'è qualcos'altro, qualcosa di più profondo? Questa è la storia di Rancore, il nuovo libro di Gianrico Carofiglio, edito da Einaudi, che è in libreria. Gianrico Carofiglio è con noi stamattina, buongiorno.
Buongiorno a voi, a tutti gli ascoltatori e a quelli che ci guardano.
Allora, la domanda, Gianrico, che ti poni nel libro è la seguente: cosa vogliono le vittime dei reati, le persone ingiuriate dal crimine, quelle che hanno perso i propri cari, la propria dignità? Vogliono la punizione dei colpevoli? Certo che la vogliono, anche questo, ma la punizione, la vendetta, più o meno regolata dalle leggi, è in gran parte un'illusione ottica. Partiamo da qui, come mai?
Beh, io ho fatto per tanti anni il pubblico ministero e ho avuto a che fare con molti reati gravi e molte vittime di reati gravi, e quello che percepisci dopo tanti anni è che certo le vittime, i parenti delle vittime vogliono la punizione, questo non c'è dubbio, però quello che sana nel lungo periodo è avere la verità, cioè scoprire cosa è successo, vedere che è riconosciuto questo successo, questo quello che è successo, e sostanzialmente ripristinare un ordine violato, perlomeno con la verità. E questo è il tema è uno dei temi di questo romanzo, è uno dei temi di questo romanzo e della ricerca di Penelope alla scoperta della verità su un delitto, ma probabilmente anche sulla verità, la verità su se stessa.
Ecco, appunto, uno dei temi, come giustamente diceva lei, perché forse tra i temi trattati all'interno di questo libro, oltre al rancore, così come detto dal titolo stesso del suo lavoro, c'è anche il tema del dolore, della necessità di affrontarlo e di dargli un nome.
È che è esattamente così. Penelope, protagonista del romanzo, faceva il pubblico ministero, è successo qualcosa di terribile nel suo passato, qualcosa di terribile che scopriamo alla fine del libro, è qualcosa che le ha devastato la vita. Qualcuno ha scritto che questo è un romanzo sulla colpa e sulla redenzione, mi sembra molto giusto, mi sembra un'ottima definizione. Penelope comincia davvero il suo percorso per una vita nuova quando riesce a raccontare davvero quello che le è successo a una persona che incontra, più inatteso degli interlocutori, quando la racconta a qualcun altro, la racconta a se stessa, la sua storia. E come diceva Shakespeare, date parole al dolore, il dolore che non parla sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi. Viceversa, quando siamo capaci di dare parole e storie alla nostra sofferenza, beh, quello è il momento in cui cominciamo a cambiare la nostra vita.
Ecco, caro figlio, in questa, come posso dire, fase della sua vita da scrittore, perché appunto, come ricordava lei, ha avuto questo passato in magistratura, lei ci ha raccontato gialli, storie molto simili anche alla cronaca, dando sempre però uno spessore emotivo ai suoi personaggi che magari in altri gialli non troviamo. Ecco, quanto costa questo lavoro allo scrittore, tratteggiare così bene e dando anche dei tratti dolorosi ai personaggi?
Ma io ho l'abitudine di dire, intanto a me piace parlare di romanzo di investigazione più che di giallo, è una questione di, diciamo, di definizione, ognuno sceglie quella che gli piace, ma dico romanzo di investigazione perché in generale lei ha ragione, in quello che scrivo c'è spesso, non sempre, una struttura di tipo investigativo, il plot che poi serve a tenere il lettore o la lettrice avvinta alla storia per vedere cosa succede. Ma soprattutto mi piace attraverso questo plot raccontare il travaglio interiore, la complessità dei personaggi, il fatto che in realtà non esistono i buoni e i cattivi, ma tutti quanti noi abbiamo una parte dell'uno, una parte dell'altro al nostro interno. E ovviamente questo costa un sacco di fatica. C'era Thomas Mann che diceva uno scrittore è la persona per la quale scrivere è più faticoso per gli altri ed è del tutto vero. Se uno scrive cercando di dire la verità, quando parlo di verità non dico fatti realmente accaduti, ma la verità sulle emozioni, sulla condizione umana, trovare le parole è sempre molto faticoso e bisogna diffidare, secondo me, dei casi in cui le parole vengono troppo facili, perché vuol dire che non stai davvero toccando il nucleo doloroso della tua esperienza e quindi di quello che può coinvolgere veramente i lettori.
Ecco, io vorrei stare ancora sul dolore, leggo ancora dal libro, perché sul dolore e sulla vendetta, perché poi, insomma, questo è un periodo in cui abbiamo notizia di tanti fatti dolorosi e forse uno dei primi sentimenti, oltre alla tristezza per chi subisce questo dolore, è anche la rabbia. E poi però, come risultato, più che la vendetta, scrive caro figlio nel libro, ciò che le vittime vogliono è la verità, è l'unica cosa, la verità che nel lungo periodo è capace di curare le ferite e placare il dolore. Allora, cos'è? Che siamo forse, non lo so, più maturi, quindi ci rendiamo conto che la vendetta in realtà poi non guarisce, non serve a niente? Perché, allora, io sto vedendo ad esempio immagini tremende, le stiamo vedendo tutti dall'Ucraina, e penso, cavolo, però fossi in loro sì che vorrei vendicarmi. Invece forse quello che ci racconta questo libro è che la vendetta non serve, è così?
Beh, certamente non è quello che cambia realmente la situazione. Chiariamoci, il sistema penale, quello delle indagini, dei processi e delle condanne, serve per attribuire le punizioni civili ma giuste verso chi ha commesso reati, e spesso chi ha commesso reati molto gravi. Se uno pensa a quello che sta succedendo in Ucraina, è una aspettativa legittima che chi sta commettendo veri e propri crimini di guerra un giorno o l'altro debba pagarne le conseguenze a seguito di un processo. Però in realtà la punizione produce come l'effetto di un antidolorifico che poi rapidamente passa. Quello che cura la malattia, la ferita profonda dell'animo prodotta dai reati, a volte da reati o ingiurie spaventose, è per l'appunto il ripristino della verità. È quello che è accaduto in Sudafrica. In Sudafrica, dopo la fine dell'apartheid, gli aguzzini subirono degli strani processi in cui non era previsto che ci fosse una condanna a una pena detentiva, era previsto che loro ammettessero quello che avevano fatto e chiedessero scusa, e chi lo faceva veniva non amnistiato. Il processo finiva in questo modo, era uno scambio, un incontro fra vittime e aguzzini per ridefinire un quadro di convivenza, di conciliazione. Ecco, quello è uno dei più grandi esempi di quella che si chiama giustizia riparativa, cioè restituire alle vittime la dignità che deriva dal dire come sono realmente accaduti i fatti. In un periodo come questo, durante la guerra, in cui le menzogne sono quotidiane e a volte spaventose, se non grottesche, pensare che gli ucraini si siano sparati un missile addosso da soli per accusare i russi è in bilico fra il ridicolo e l'orribile, beh, allora capiamo, io credo, che cosa vuol dire sì, bisogno di verità.
La necessità della verità. Intervento preziosissimo il suo, quello fatto stamattina qui su RTL 102.5. Grazie a Gianrico Carofiglio, ricordiamo, lo trovate in tutte le librerie con il suo ultimo lavoro, Rancore, edito da Einaudi. Ancora grazie per essere stato
grazie
qui con
a
noi
voi.
E a risentirci
a
presto. Auguri anche a lei, auguri di buona Pasqua. Torniamo a parlare della guerra in Ucraina, diamo gli ultimi sviluppi per quanto riguarda il conflitto, lo facciamo questa mattina in diretta con noi con il giornalista Daniele Piervincenzi. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Eccoci Daniele, grazie intanto per essere con noi. Ricordiamo che tu sei stato in Ucraina fino a pochi giorni fa e la situazione, noi pensavamo in alcuni punti, insomma, dopo qualche settimana che potessero esserci degli sviluppi per quanto riguarda le trattative. Quando poi ci siamo visti, ci siamo sentiti dire che in realtà il punto di caduta non è stato trovato. Partiamo da qui.
No, in fondo lo sospettavamo, perché già quando io ero il primo grande incontro diplomatico, quello che tutti ci aspettavamo sarebbe stato risolutivo, che avvenne ormai quasi 3 settimane fa, lasciò sul campo tanti interrogativi, quelli che poi ci portiamo dietro fino ad oggi. E sarà difficile nel prossimo futuro che ci sarà una risoluzione diplomatica. Questo è un po' quello che ci racconta anche il campo, lo scenario di guerra. Sta cambiando velocemente, è cambiato in una sola settimana nello spostamento delle truppe, e adesso si concentra, come avete ricordato anche voi prima nei servizi, nel Donbass, ma sta cercando di chiudere una tenaglia che parte dalla Crimea e quindi dall'estremo sud dell'Ucraina, per chiudere una direttrice verso Kharkiv, e quindi tutto ciò che è all'interno. All'interno ci sono ancora centinaia di migliaia di civili, comprese le truppe principali, le truppe quelle più addette al combattimento, quelle da prima linea dell'esercito ucraino. E lì nei prossimi 3-4 giorni si deciderà molto dal punto di vista militare, ma che poi avrà inevitabilmente una ricaduta diplomatica. Il punto del giorno sono un po' le armi. Se le armi fornite dagli americani, e non solo, ma anche dal Regno Unito, dalla Germania e in parte anche da noi, sono in grado di arrivare tempestivamente su quel fronte, beh, allora le cose per le facce russe possono complicarsi.
Dicevi, Daniele, che potrebbe nel giro di 3-4 giorni chiudersi almeno una faccenda in una zona, diciamo così, dell'Ucraina. Queste tempistiche di fatto in varie occasioni sono venute fuori. Parlava ieri il presidente Zelensky, diceva e la Russia pensava di chiudere la guerra in 5 giorni, invece sono 50 giorni che resistiamo. Hai avuto tu la percezione che davvero Putin volesse chiudere la situazione, risolverla in pochi giorni, che in realtà la reazione ucraina sia stata un po' in attesa?
Assolutamente sì, ma infatti poi fare previsioni ogni giorno è assolutamente irreale. Il punto è loro, se l'obiettivo militare è ci sono 4-5 giorni di avanzata per arrivare a un punto primario, quindi a un punto X, se mettiamo il caso possa essere la città di Izium, beh, per arrivare ovviamente utilizzati un numero consistente di uomini di mezzo. Se quella colonna viene costantemente bersagliata e risente di tante perdite, beh, quello può complicare di molto la logistica sul campo e quindi rallentare l'avanzata, in questo caso russa. La vera vittoria in questa nuova parte del fronte, in questa seconda fase di guerra, è cercare di far perdere più uomini e mezzi possibili ai russi, rallentandone l'avanzata. Un'avanzata che però sarà difficile da arrestare completamente.
Sempre restando in tema conflitto, nelle precedenti settimane si ipotizzava anche ad una data addirittura entro la quale si sarebbe poi posto fine al conflitto. La data è il 9 maggio. Data la situazione attuale, secondo te si rispetterà quanto detto e dichiarato in primis dalla Russia, visto che ad oggi, appunto, come dicevi anche tu poco fa, una soluzione, un compromesso, un punto di incontro non si riesce a trovare?
La data del 9 maggio, che qualche settimana fa sembrava assolutamente irreale, in questa nuova, questo ridimensionamento degli obiettivi di Putin, invece può sembrare anche realizzabile, può sembrare una data concreta se Putin si concentra sul Donbass e quindi chiudere quella mezzaluna di cui parlavamo prima, da Kharkiv a scendere fino alla Crimea, beh, con un'offensiva massiccia, che vuol dire un impatto di guerra da prima e seconda guerra mondiale in questi prossimi giorni, con un'offensiva massiccia, potrebbe prendersi anche quella parte là e chiudere la sua guerra personale il 9 maggio con l'acquisizione totale del Donbass, quindi delle repubbliche separatiste, con Melitopol e Kherson a proteggere la Crimea nel sud dell'Ucraina, e quindi prendersi di fatto un terzo del paese.
Daniele, noi abbiamo seguito i tuoi servizi, i tuoi reportage, non solo in televisione, dall'Ucraina, e abbiamo raccontato in queste settimane più volte, ma ti farei comunque questa domanda, dello spirito della resistenza degli ucraini, che comunque abbiamo raccontato di quanto poi sentissero i russi in diverse aree, insomma in maniera diversa, comunque come un popolo fratello. Stessa frase tra l'altro usata dallo stesso Putin qualche giorno fa, sicuramente con una diversa accezione, però ecco, la resistenza che prosegue, poi non lo so, magari neanche loro si aspettavano di riuscire ad arginare i russi, è così secondo te?
Beh, rispetto all'inizio della guerra, quello che poi io ho visto modificarsi di più è proprio questa mentalità, la radicalizzazione di un popolo. Si sono radicalizzati perché si sono sentiti traditi, e questo è successo nelle prime ore del conflitto, quando è vero che in Ucraina la questione russofona dei territori a maggioranza russa, anche se poi di fatto è un paese multietnico, se ne è parlato tanto negli anni passati, poi c'è stata la guerra del 2014, una guerra a bassa intensità, però sembrava ricomposto. Quello che è stato difficile da accettare per gli ucraini è stata proprio l'offensiva russa a tradimento, cioè non anticipata da nessuna Italia, se non da una grande esercitazione militare. Quello che ho visto quindi è la radicalizzazione. Gli ucraini sono convinti che il Putin, il Cremlino e quindi i vertici, non tutto il popolo russo, ma i vertici della Repubblica Russa, vogliano fare una sostituzione etnica. È come se sappiano che l'obiettivo finale è la pulizia etnica del loro paese. Mi spiego meglio. L'ucraino medio, cioè quello che nel villaggio ha abbracciato il fucile e adesso con l'esercito territoriale pattuglia la sua zona, gli dice: ci vogliono sostituire con i coloni russi, cioè vogliono far sparire il nostro popolo. Questo è diventato lo spirito partigiano di quel popolo, cioè con un'idea, una matrice del genere, sono pronti a una guerra lunghissima, sanguinosa e probabilmente, appunto, sì, una guerra partigiana clandestina. Ma il parallelo possiamo fare ad oggi, anche se è molto prematuro perché siamo solo dopo 50 giorni di guerra e quindi ancora abbastanza presto per cercare di dare una lettura al fenomeno nel prossimo futuro, è che però si stiano creando i presupposti di un nuovo Afghanistan, ovvero l'Occidente che fornisce un po' di armi, tanto basta per resistere, non per vincere la guerra, ad un popolo cuscinetto, e quel popolo in questo momento, come dire, argina la marea degli orchi, così li chiamano, cioè degli invasori russi iperaggressivi. Questo però creerà nel prossimo futuro una frattura, un popolo di diaspora, un popolo senza terra, e che si ricorderà chi gli ha voltato le spalle e chi non l'ha aiutato nel momento del bisogno. E questo un po' è il sistema che si sta incancrenendo in questo momento. Speriamo non avvenga.
Speriamo davvero. Grazie al nostro ospite Daniele Piervincenzi per questa testimonianza. Grazie, buon lavoro.
Stefania Iodice, grazie, a domani.
Grazie anche a Barbara Sala. Tra poco, tra l'altro, si stanno preparando già i ragazzi di Chi c'è e Chi non c'è non parla. Grazie Barbara Sala.
Grazie anche a Luigi Santarelli. Per risentire e rivedere tutto quello che accade su RTL 102.5, andate su RTL 102.5 Play. Ciao!
Ciao!